Fred Film Radio, Turin Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti per il 38esimo Torino Film Festival. Fuori concorso viene presentato un documentario di Massimo Ferrari, Rione Sanità, la certezza dei sogni. Massimo Ferrari è qui con noi, seppur solo virtualmente. Benvenuto su Fred.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora, io come sempre faccio, chiedo agli autori di descrivere un film. Qui si parla della rinascita di un quartiere, di un microcosmo che, ecco, per chi è napoletano si conosce bene, ma grazie a questa rinascita adesso lo possono conoscere in tanti a livello anche internazionale. Rione Sanità, come è nato per te invece questo percorso?
Ma guarda, questo percorso per me è nato dal coinvolgimento del direttore di Sky Arte, che aveva conosciuto Don Antonio e la realtà della sanità, perché era stato fatto un festival di Sky Arte, credo un paio d'anni fa, 3 anni fa forse, a Napoli, proprio all'interno del Rione Sanità, e quindi aveva avuto modo di conoscere questa realtà, e da allora aveva un po' l'idea di poter raccontare questa storia, queste storie. Per cui forse ci pensava da un po', poi ha incontrato Luciano Stella e Carolina Terzi, che conoscevano ovviamente molto bene, essendo napoletani ed avendo anche un rapporto con la sanità e con Don Antonio, la realtà. Insomma, è stato lui a coinvolgermi, a dire: mi piacerebbe che tu conoscessi questa realtà, perché vorremmo farne un documentario, un film. E quindi mi ha presentato Carolina Terzi e Luciano Stella, e con loro poi, ecco, insomma, il film è fatto in coproduzione tra Sky e MAD Entertainment Big Sur, e con loro, insomma, sono entrato in questo mondo ed è stato un bellissimo viaggio. Cioè, abbiamo girato poi per più di un anno all'interno del Rione e siamo diventati un po' degli altri abitanti con gli altri della troupe del quartiere. E quindi, insomma, ecco, è iniziata così ed è stato un viaggio molto bello, profondo. È stato immergersi in una energia vitale, in un fermento che non si respirano, che non si respira in altri contesti, insomma. Quindi il viaggio è iniziato a luglio 2019, si è concluso nel settembre. Le ultime riprese le abbiamo fatto a settembre del 2020, e chiaramente con in mezzo il primo lockdown, tutto quello che ha significato. Infatti poi nel film c'è anche una piccola parte che racconta anche la sanità durante il periodo del lockdown, grazie al coinvolgimento di alcuni ragazzi del Rione che hanno fatto delle riprese con il loro smartphone, e quindi, insomma, siamo riusciti anche a documentare il silenzio della sanità, che è una cosa un po' inedita lì.
A me, diciamo, che piace particolarmente innanzitutto il fatto che tu non sia napoletano. Sembra una cosa strana, però voglio dire, spesso ci si crogiola in maniera positiva o negativa dentro la propria napoletanità, e poi è difficile dargli uno sguardo invece relativamente imparziale, esterno. Come dire, esterno, sì. E invece qui tu ci mostri, come dici anche nella sinossi, un mondo possibile, cioè un controcanto al mondo di Gomorra, e lo fai nella maniera giusta, nel senso non entrando mai troppo dentro, ma dentro quanto basta per essere vicini anche emotivamente a questo percorso di tutti questi interlocutori che hanno reso questo mondo possibile.
Intanto grazie, perché, insomma, questo era... quando parti con un lavoro del genere, intanto, proprio perché la storia è così potente, così forte, senti anche la responsabilità di doverla raccontare bene, insomma, di trasferire non solo in modo onesto, ma anche in modo chiaro tutto questo. Sicuramente avere un sguardo esterno aiuta, perché comunque guardi le cose con occhi nuovi in qualche modo, no? Magari ti puoi far anche stupire da cose che uno che vive la quotidianità magari non nota più, però è vero anche che la difficoltà è che puoi cadere nel luogo comune,
sì.
Per cui, cosa che chiaramente invece chi abita in questo caso chi abita il rione detesta, no? Perché spesso si parla del rione sanità soltanto appunto per luoghi comuni, magari citando Gomorra a sproposito, nel senso che loro sono comunque, cioè per loro spesso io ho parlato, ho avuto un rapporto molto profondo con molti di loro, dei ragazzi, e loro mi dicevano: per noi fino a pochi anni fa dire che eri della sanità nella stessa Napoli era una sorta di onta,
assolutamente,
cioè non era
sì.
positivo, e quindi loro comunque lo vivono sulla propria pelle tutto questo, no? Perché comunque sono stati un ghetto, cioè lo sono stati geograficamente, perché è stato costruito quel ponte, no? Ormai due secoli fa, che ha proprio diviso la sanità, allontanato la sanità, che pure è centro, dal centro della città, e quindi loro hanno vissuto questa dimensione di ghetto dentro la città. E quindi ti dicevo, avere uno sguardo esterno aiuta se sai che cosa non vuoi fare. Quindi ecco, io all'inizio sono partito con l'idea di non voler fare alcune cose, cioè di non voler raccontare, per esempio, in modo troppo... cioè non volevo che raccontare delle storie che potessero indurre al pietismo,
sì.
Quindi anche storie di disperazione, anche se ce ne sono chiaramente, ma perché avessero una credibilità, secondo me, almeno per quello che ho visto una grandissima dignità, per esempio, lì, anche nelle situazioni difficili, e ho visto una grande dignità, una grande forza anche quando... le persone si sono, appunto, come dicevi tu, sono rinate, sono rigenerate rispetto al passato, e quindi la cosa che volevo trasferire era innanzitutto la grande energia vitale, il fermento che si respira, e poi questa dimensione della dignità del cambiamento, cioè di accettare, di riuscire a cambiare, a trasformare, a trasformarsi, che è una cosa che non è semplice, che è più facile a dirsi che poi a farsi realmente, e quindi anche nelle storie che poi ho selezionato, perché poi necessariamente ho dovuto scegliere, oltre alla storia di Don Antonio, che è il centro di tutto ed è quello che ha permesso poi questa vera e propria rivoluzione, ho scelto quattro storie di quattro ragazzi perché mi sembrava che rappresentassero bene questi cambiamenti e che li rappresentassero un po' in una visione tridimensionale, ecco, quindi spero, ecco, senza andare a scegliere delle storie proprio troppo o andare a calcare la mano troppo su alcuni aspetti che vediamo spesso nei telegiornali o da altre parti. Quindi i quattro ragazzi protagonisti sono una ragazza che è proprio della sanità, anzi abita praticamente sopra il ponte, sì. accanto al ponte, e diventa, non aveva lasciato gli studi, riprende gli studi, diventa guida turistica delle catacombe che riaprono praticamente sotto i suoi piedi, scopre la bellezza del proprio rione, cosa che ignorava, perché le catacombe erano chiuse, perché grazie a questa rigenerazione dei luoghi riesce a rigenerare anche il proprio sguardo su quei luoghi, lei stessa, e quindi lei ce lo racconta e la vediamo diventare, la vediamo fare la guida e accompagnatrice di turisti. Tu parlavi prima di stranieri,
sì.
Ci sono stati tantissimi stranieri alla sanità in questi anni, l'anno scorso proprio grazie alla riapertura delle catacombe per esempio sono arrivati 160.000 turisti, che è una cosa impensabile. Sì. Io mi ricordo andai alla sanità nel 2004-2005 per un documentario su Totò, mi ricordo che mi dovettero accompagnare, che c'era un clima che si respirava un'insicurezza e un clima comunque pesante.
Sì, sì, dovevi entrare con le persone giuste, le persone che erano conosciute lì, era proprio
assolutamente. Quindi invece sono entrato alla sanità e ho percepito proprio nell'aria un cambiamento, quindi è una cosa molto palpabile. E quindi ti dicevo, una protagonista è questa ragazza, un'altra sempre guida, però mi piaceva raccontare una storia un po' al contrario, cioè è una guida turistica e restauratrice che in realtà vive, è cresciuta al Vomero, e che trova lavoro alla sanità, che sembra un paradosso, nel senso che probabilmente 15 anni fa se una storia del genere poteva sembrare una barzelletta non credibile, perché lei stessa ci dice: a me del Vomero mi dicevano, per carità, là non entrare, non andare mai alla sanità perché è pericoloso. E invece è grazie a questa rigenerazione, quindi alla, lei addirittura non solo trova lavoro alla sanità, ma trova il lavoro dei suoi sogni, cioè lei si è laureata, si laurea in restauro e quindi già diciamo una prospettiva di futura difficile in Italia, che cosa farai, che cosa non farai, e trova lavoro per la prima volta nel restauro all'interno delle catacombe di San Gennaro, e poi entra a far parte di questa cooperativa e quindi diventa una delle guide e delle portatrici di bellezza, in qualche modo, così le chiama un po' Don Antonio le guide. E quindi insomma mi sembrava che queste due storie di due guide delle catacombe che hanno riaperto, un po' diverse tra loro, fossero interessanti perché raccontavano bene questo cambiamento. Poi c'è un ragazzo che grazie al teatro trova una propria strada e trova una risposta diversa alla vendetta, perché gli era stato ucciso, insomma era morto suo fratello quando lui era piccolo, e come tutti i bambini all'inizio la prima diciamo reazione è quella della vendetta, certo, quella di pensare a una vendetta. E invece grazie a questo percorso, che viene chiaramente ispirato anche quello da Don Antonio e quindi alla scuola di teatro, capisce che ci sono altri modi per rispondere, che quindi in qualche modo sfoga la propria rabbia in un modo, e quindi trova nell'arte una catarsi, possiamo dire, insomma comunque una risposta a tutto questo. Ed è una storia molto bella, così come un'altra storia che mi è piaciuto raccontare è la storia della nascita di una squadra di calcio, no? Cioè un barbiere della sanità che giocava a calcio, di professione appunto barbiere, diventa presidente di questa squadra di calcio che riunisce il quartiere, infatti si chiama Sanità United, e quindi anche attraverso il calcio il quartiere in qualche modo rinasce. Adesso addirittura sta nascendo uno stadio proprio vicino a Capodimonte, insomma sono storie che si uniscono, parallele, ma che insieme rappresentano veramente un microcosmo, come dicevi prima tu, che è cambiato e che rappresenta un modello possibile di cambiamento.
Invece adesso, visto che noi siamo, seppur virtualmente, al Torino Film Festival, di cinema si parla, e quindi invece volevo spostarmi leggermente su un discorso diverso, cioè come rendere tutto questo cinema, ecco, quali sono gli elementi che hai tenuto sempre ben presente per non fare un classico documentario, perché si sa ormai l'arte del documentario è quella più difficile, perché diciamocelo, conta anche l'estetica. Tu hai un direttore della fotografia di tutto rispetto e di tutta carriera, che è Blasco Giurato, quindi è evidente che non hai pensato a fare il classico, come dico io, documentario da sottopancia, ma tutt'altro. E quindi volevo capire come ti eri orientato dal punto di vista stilistico e quali erano stati, diciamo, i punti principali che hai voluto seguire.
Sì, assolutamente, quello che tu dici mi fa piacere, perché è stato proprio quando ti dicevo che cosa non volevo, cioè partire sapendo che cosa non vuoi fare. Ecco, una cosa che non volevo fare era un documentario, come hai detto, da sottopancia, che non è male come definizione, cioè comunque un documentario, diciamo un reportage, ecco, oppure esatto, un documentario che non avesse l'ambizione di avere una struttura che invece è una struttura cinematografica. Quindi sin dall'inizio, ed è il motivo per cui ho coinvolto Blasco, che ha collaborato con me in altri lavori precedentemente, ma che ringrazio ancora, perché comunque entrare in progetti come questi, che come possiamo immaginare, nonostante il coinvolgimento appassionato e molto bello di MAD, di Sky, comunque sono documentari non ad altissimo budget. Quindi il coinvolgimento di questi professionisti, di un professionista come Blasco, mi fa particolarmente piacere, perché quando la storia vale, quando si capisce, poi in Italia anche pieno di professionisti, ma anche di attori, adesso non è questo il caso, insomma, che di fronte a progetti che hanno un'ambizione, diciamo delle storie belle da raccontare, comunque i professionisti rispondono bene. Quindi sin dall'inizio ti dicevo, questa è stata la scelta, coinvolgere Blasco è stato proprio dare un tocco e una visione cinematografica. E poi ti dico un'altra cosa fondamentale, poi torniamo al girato, un'altra cosa fondamentale è stata la colonna sonora.
Sì.
Cioè, io sono convinto che comunque il documentario, perché abbia una dignità cinematografica e perché possa avere anche un coinvolgimento emotivo da parte del pubblico, il documentario necessita di una colonna sonora proprio come di un film. Cioè, non sono tra i fautori del documentario, diciamo, che per essere importante o d'autore debba essere nudo e crudo senza diciamo, l'aiuto per esempio della colonna sonora. Io credo che un documentario debba essere abbia una sua drammaturgia, una sua sceneggiatura e quindi comunque e quindi che più cioè che pur avendo una sceneggiatura, una drammaturgia, può essere legato alla realtà, anzi, forse solo se ce l'ha, riesce ad essere veramente onesto e a raccontare la realtà che vuole documentare, perché tutto questo concorre a raccontare, a rappresentare, no? Comunque parliamo di rappresentazione. Allora, se dobbiamo rappresentare, rappresentiamo con tutte le armi, diciamo, di cui disponiamo e tutto quello che è possibile. Quindi la colonna sonora, di questo ringrazio per esempio Enzo Funicello, che è l'autore della colonna sonora delle musiche. Sin dall'inizio con lui ho parlato e gli ho chiesto, cioè gli ho detto: guarda, io gli ho fatto sentire alcune cose chiaramente, quindi che mi piaceva, che mi piacevano e che credevo si potessero accostare bene a questo mondo, a queste storie. E però ecco, una cosa che io penso che sia importante nel film è proprio questa dimensione drammaturgica e anche un po' epica. Cioè, secondo me, dentro la sanità, la storia di questi ragazzi, adesso io a lui gli ho detto: guarda, mi piacerebbe fare una cosa, cioè per me questa è la c'era una volta in America e poi c'era una volta la sanità, cioè lo spirito, chiaramente con tutti i limiti del caso, cioè senza paragonare le due cose che sono imparagonabili ovviamente, proprio, però per far capire lo spirito del film, cioè secondo me noi comunque abbiamo raccontato qualcosa, cioè dentro la sanità c'è ancora quell'identità, quella forza che un po' ricorda appunto quel mondo del c'era una volta in America di quegli anni, cioè quell'adolescenza, quei ragazzi che crescevano in quel periodo. Ecco, in qualche modo dentro la
Quell'epica
sanità si
lì,
sente
diciamo, sì.
questo, quell'epica lì. E quindi secondo me la colonna sonora aiuta moltissimo in questo e quindi a trasferire questo e quindi la rende anche il documentario cinematografico da questo punto di vista. E poi credo che quello che caratterizza il documentario in generale siano tre cose. Uno è l'inizio e la fine, perché io ho chiesto a Don Antonio, sono riuscito ad ottenerlo dopo un po', cioè volevo che il film iniziasse dando subito questa visione cinematografica, cioè me lo sono immaginato soprattutto l'inizio del film con una grande potenza visiva e con un racconto. Quindi il film inizia con una lettera che Don Antonio scrive al padre e quindi in questo modo, secondo me, in qualche modo noi siamo subito catapultati dentro la storia, dentro il film e dentro l'anima di questo personaggio, che comunque è il personaggio principale poi del film. E non volevo che lui apparisse un eroe senza macchia, ecco, cioè senza debolezze, ma il fatto che noi partiamo con una lettera che lui ha scritto al padre, che è una lettera vera, che lui aveva scritto nella sua biografia, quindi io avevo letto e mi aveva colpito particolarmente. Però io in tutte le sue interviste che avevo visto, in altri speciali che erano stati fatti, lo vedevo sempre come poi è, molto sicuro di sé, ma con un grande Però secondo quello, per come vedevo io la cosa, era molto importante che lui all'inizio invece in qualche modo si mostrasse, desse anche la sua umanità, che poi è presente, che secondo me si evince da questa lettera. Quindi partiamo con un bellissimo drone che accompagna Don Antonio all'interno della chiesa. La chiesa è vuota perché è come lui in qualche modo l'ha trovata nel momento in cui è arrivato, no? Prima di trasformare il tutto. Quindi ecco, l'inizio e la fine sono due elementi importanti per dare questa dimensione cinematografica al film, perché la fine è anche, diciamo, che al movimento contrario, iniziamo in un modo, entriamo e sul finale usciamo con tutta una serie diciamo, di situazioni che avvengono, e quindi l'inizio e la fine. E poi ci sono degli elementi che sono degli elementi di punteggiatura all'interno del film, dove ho voluto coinvolgere i bambini di Sanitart, della scuola di teatro che avviene all'interno della sanità, perché secondo me un altro elemento molto importante è questa grande, diciamo, antropologia in qualche modo che c'è, cioè c'è una visione un po' antropologica del luogo, della situazione, che io avevo letto e avevo trovato molto forte in un libro, che è il libro Nostalgia di Ermanno Rea, ambientato alla sanità. È l'ultimo libro, tra l'altro, di Ermanno Rea, dove c'erano delle definizioni, dove si raccontava la sanità appunto attraverso questo aspetto antropologico molto forte, dove si univa, era molto unita al concetto della voragine e delle rette, cioè dell'oltretomba, della catacomba, quindi della morte, e invece di una grandissima carica vitale, cioè questi ossimori, in qualche modo, questo ossimoro tra il convivere continuamente tra cose che sembrano incomparabili tra loro, no? Che sembra che insieme non possano stare, invece ci stanno, alla sanità ci stanno insieme, lo poteva trasferire soltanto, si poteva trasferire soltanto selezionando. Quindi ho selezionato alcune cose di questo libro, e mi piaceva che fossero i bambini non a recitarle, ma a essere un po' i portavoce di questa grande identità, no? Per cui loro, affacciandosi dai palazzi storici, da Palazzo San Felice, poi un altro palazzo dove c'è questo bellissimo murale di Totò, raccontano la sanità, quindi si fanno portavoci di questa grande storia e di questa grande identità, raccontando ognuno dando una definizione della sanità. Ecco, questi elementi mischiati insieme poi chiaramente al modo in cui abbiamo scelto di raccontare le storie, credo che diano quella drammaturgia cinematografica, o comunque questo aspetto cinematografico al film di cui sono contento, insomma, ecco.
Allora, il film passa, cioè può essere visto da giovedì 26 alle 2, però mi chiedevo, poi ci sarà la diretta che voi farete ovviamente, appunto con il festival, però mi chiedevo, già sai su Sky Arte quando lo vedremo?
Allora, diciamo che quello che sta succedendo in questo periodo chiaramente rende tutto più imprevedibile di quello che pensavamo, cioè diciamo di quello che era stato preventivato. Per cui inizialmente dovevamo avere Torino, e l'idea era di portare anche un pezzetto di sanità al festival. Sarebbe stato molto bello fare una
Ah, sì.
proiezione lì, coinvolgendo un po' dei ragazzi, Don Antonio, e quindi insomma riuscire a portare un pezzo di sanità dentro il festival. Chiaramente questo non è possibile, sarà virtuale per adesso la visione, e subito dopo il festival era prevista un'uscita cinematografica del film in qualche sala, un po' di sale, quindi questo era l'idea, per poi poter vedere il film su Sky, diciamo, su Sky Arte tra febbraio e marzo.
Ok.
Adesso vediamo quello che succederà
Vedo.
ai cinema, innanzitutto, che succederà a noi in assoluto, che cosa
Certo.
succederà ai cinema, e comunque sicuramente andrà su Sky Arte, perché appunto Sky Arte è tra i coproduttori del film, e quindi sicuramente avremo modo di vederlo lì, e ci auguriamo tutti di poter riuscire a fare delle proiezioni in sala, e sicuramente alla sanità, ma anche altrove, organizzare insomma un po' di proiezioni al cinema, che probabilmente saranno precedenti all'uscita su Skype. Ma insomma, questo purtroppo stiamo nel campo delle ipotesi, quindi date certe non ne abbiamo, a parte la sicurezza che andrà sicuramente su Sky Arte, diciamo, tra la pr diciamo in primavera, ecco.
E quindi Massimo Ferrari, grazie mille, in bocca al lupo per Rione Sanità, la certezza grazie dei sogni, fuori concorso al 38esimo Torino Film Festival e prossimamente, speriamo, prima al cinema e poi su Sky Arte. Grazie mille e speriamo in futuro di ritrovarci anche di persona per un nuovo incontro, per parlare ancora del tuo cinema.
Grazie mille, me lo auguro. Ciao, grazie.
Grazie, io ringrazio Massimo Ferrari, io sono Chiara Nicoletti per il 38esimo Torino Film Festival, per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.